Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Tra i grandi autori del fumetto italiano, veneziano di nascita e oggi residente a Mestre, ho il piacere di presentarvi Stelio Fenzo, il protagonista della nostra storia di oggi. Stelio presenta in questi giorni al pubblico una sua versione, originalissima versione disegnata di Cyrano de Bergerac di Edmond Rostand. Nella più classica tradizione del fumetto d'autore, Stelio Fenzo si confronta dunque con la grande letteratura d'ogni tempo. Ebbene, il libro è da poco edito da Edizioni Voilier e Stelio ci racconta la sua storia, la sua bella carriera, in collegamento con noi appunto da Mestre.
Sono sempre stato affascinato da questa romantica vicenda e mi piaceva. L'avevo visto ancora tantissimi anni fa al cinema, interpretato da quel grande attore José Ferrer, ed ero rimasto ammaliato. Perciò a un certo momento, per questo giornale per quale io lavoravo, proposi di farne un fumetto, sceneggiandolo da me ovviamente e proponendolo, insomma. E quindi è venuto fuori questo fumetto di 54-59 pagine, mi pare, 61 pagine, ed è stato per me una gioia. Purtroppo ti davano un determinato numero di tavole, di pagine con cui sviluppare il tema.
Se fosse rimasto libero ne avrebbe realizzate di più o di meno? Di più forse?
Niente di più, perché certo. Essendo una storia ambientata in un teatro parecchio complessa, diciamo,
certo.
Dovetti adattare al numero delle strisce, che erano tre allora, adattare delle masse di persone.
Perché va detto che questo Cyrano di Stelio Fenzo è anche sceneggiato da Stelio Fenzo, è vero?
Sì, ho fatto io prendendo appunto la versione di
Rostand,
del Cyrano di Bergerac, quella poetica.
Sì.
Quella poetica è tratta dunque dal libro dalla traduzione di Mario Giobbe.
Mi chiedevo se questo tratto caratteristico nello stile di Stelio Fenzo, che è un po' questa sintesi di accademismo, di grande scuola, adesso diremo qualcosa anche della formazione di Stelio Fenzo, e quindi sintesi fra accademismo e sempre una certa ironia, no? Un certo gusto di mettere in evidenza anche le debolezze dei personaggi, le fragilità psicologiche, prendendoli sempre insomma un po' in giro, sia un aspetto proprio del suo, di Stelio, carattere, un po' la capacità sempre di sorridere, no, della realtà.
Sì, effettivamente sì, bisogna prenderla così la vita, altrimenti sarebbe tragica addirittura, è già abbastanza difficile. Perciò la situazione di questo personaggio, che tristemente dotato dalla natura, invece con un cuore splendido che era quasi dello stesso colore della sua piuma bianca, della piuma bianca con la quale muore dicendo a Rossana, quella frase che adesso aspetti, voi mi strappate tutto, l'alloro e la rosa, perché parla contro la morte che sta raggiungendolo, malgrado voi c'è una cosa che mi porto stasera davanti a Dio, con me, senza piega né macchia, e Rossana chiede, ed è il candido pennacchio mio, che era quasi il simbolo della sua diciamo, dolcezza.
Nella sua purezza d'animo.
Della sua purezza, malgrado l'effigie che lui aveva, che malediva di continuo.
Malgrado il suo aspetto, appunto, grottesco. Ridicolo e grottesco.
È grottesco.
Ecco, questo per quanto riguarda Cyrano, scritto e illustrato da Stelio Fenzo, va detto che i fumettisti, gli autori di fumetto, almeno in Italia, non sempre incarnano anche la funzione, no, di sceneggiatori e di autori dei propri testi.
Esatto.
Spesso si lavora in tandem, no, con un soggettista, con uno sceneggiatore. E allora, adesso, andando indietro nella storia di Stelio Fenzo, veneziano, una atmosfera, quella della Venezia del dopoguerra, molto elettrizzante, no? Per la formazione di giovani artisti, incontri anche importanti, è vero Stelio?
Sì, io ebbi la fortuna di incontrare, a parte il più grande disegnatore del mondo che è Gianni De Luca, ebbi la fortuna di incontrare anche Ugo Pratt, con il quale io lavorai qualche cosina, ma dopo volevo togliermi dal suo modo di disegnare per avere un modo di disegnare più personale. Comunque devo a lui tanti suggerimenti e tante esortazioni a continuare, insomma, no?
Ugo Pratt, l'autore per esempio di Corto Maltese, no? Il personaggio,
esatto,
che è diventato leggenda nel mondo del fumetto, ad incarnare questo spirito di avventura, no? Il nuovo Ulisse quasi,
esatto,
Ulisse contemporaneo, sì. E il tratto di Pratt molto originale, molto carnoso, vorrei dire, certamente un maestro importante, però quando si incontrano maestri importanti è molto difficile distanziarsene per trovare, come ha appena detto Stelio, una propria personalità, una propria espressività, è vero?
Certo, feci un po' di fatica per
immagino,
per togliermi
di dosso
e per prendere uno stile piuttosto personale, che grazie al cielo viene riconosciuto, grazie al cielo, perché ho sempre disegnato col pennello, perché per me il pennello è l'arma vincitrice nel disegnare, e grazie alla sorte che mi ha fatto scegliere questa carriera, insomma, lasciando lo studio di architettura, per scegliere questo modo di esprimermi, che mi ha reso quasi mi ha mantenuto giovane, perché mi sono abituato a ragionare con la mente dei ragazzi per proporre delle cose che loro capissero, e adeguandomi proprio alle loro esigenze.
Ecco, quali erano le esigenze di quei ragazzi per i quali lei disegnava negli anni, dai primi 60, se non prima? Certamente molto diverse dalle esigenze dei ragazzi di oggi. I giornalini erano il passatempo prediletto, e attraverso quei giornalini si facevano dei viaggi virtuali, spesso in mondi fantastici, mondi esotici. Non di rado le storie di Stelio Fenzo hanno un'ambientazione esotica, vero?
Sì, indubbiamente. Spaziavo alla Salgari, diciamo, pur non avendo mai viaggiato, attraverso la fantasia, spaziavo nel mondo. Ed ecco, la differenza con i ragazzi di oggi rispetto a quelli di allora era questa, che per noi i giornalini erano la gioia, si aspettavano, non so, il giovedì andando all'edicola, immaginando anche il futuro di quello che avevamo visto la settimana prima, non so se Gordon aveva rapito, se avevano liberato dei...
Già, perché c'era anche la serialità nelle storie, no? Evidentemente.
Esatto. E purtroppo questa serialità terminò a una certa data, mi pare negli anni 60, quando nei giornalini dettero le storie complete, e questo portava a diciamo tagliare via tutto quanto quel lavorio mentale,
la componente di attesa, insomma, no?
Di attesa e di costruire magari
di immaginazione, certo,
la continuazione di delle avventure di quei personaggi, ecco, che noi amavamo. E questa qui fu, come probabilmente, secondo il mio parere, fu l'inizio di una decadenza da parte degli editori di vendite, perché non c'era più quell'assillo veramente di andare all'edicola e prendere con frenesia quasi per vedere se avevamo indovinato
il finale, il proseguo della storia. Allora, quindi i ragazzi di allora decisamente più candidi, un po' come Cyrano, no? Un po'...
Sì, perché avevano soltanto che quello, a quell'epoca lì, fino della Seconda Guerra Mondiale, avevamo solo che quello e la parrocchia, e basta, non c'era altro. Adesso i ragazzi hanno di tutto, dagli sport, hanno tutti gli oggetti elettronici che purtroppo castrano la fantasia, e secondo il mio parere, pur dando degli strumenti. Io ho lavorato adesso... ai tempi nostri bisognava non c'erano strumenti per imparare per esempio l'anatomia umana. Io mi fornivo dei libri dell'università di medicina, ma che sono molto diversi dai libri dell'anatomia umana artistica che adesso ci si trovano dappertutto. Adesso c'è il computer, io mi sono formato spendendo parecchi soldi, una biblioteca per documentarmi di armi, di tutto, quando adesso basta andare in internet e troviamo tutto, insomma.
Sono a colloquio con Stelio Fenzo, autore e disegnatore di fumetti, grande tradizione, grande esponente della scuola italiana del fumetto, formatosi nell'ambiente veneziano. Vorrei citare L'Asso di Picche, vero Stelio?
Sì,
una rivista importantissima.
Importantissima, che fece conoscere pronto i nostri grandi disegnatori in tutto il mondo.
In ambito internazionale, sì. Il fumetto italiano, il fumetto in genere, ha avuto un'importante stagione, soprattutto la stagione d'oro, vorrei dire, no? Dopo la guerra. E oggi, come ci ha sintetizzato Fenzo, soppiantato, ahimè, ma non definitivamente, non del tutto, dai nuovi sistemi, dalle nuove forme di intrattenimento per ragazzi e computer soprattutto. Avete sentito studi accademici di architettura per Stelio Fenzo, anche ironia e soprattutto continua ricerca. Vorrei citare i numerosi premi che Fenzo ha ricevuto, gli editori con i quali ha lavorato, Mondadori, Mi aiuti lei, è di fumetto, vedo un premio ANAF, le edizioni Glenat famose, no? Nell'ambito fumettistico, la San Paolo. E quindi un'esperienza veramente molto vasta. Vorrei tornare a questa sua formazione accademica che si ritrova nella perfezione, nella cura del disegno, con una curiosità. Ha citato prima l'uso del pennello. In ambito fumettistico è in effetti una caratteristica originale. Il fumetto si associa alla grafica, voglio dire all'uso cioè del pennino, della penna, con un tratto più nervoso, più stilizzato. Mi aiuti. Il pennello perché? Un'eredità pittorica, anche qui una sfumatura psicologica più verso l'accoglienza, la rotondità delle forme. Mi aiuti lei, perché il pennello?
No, c'era un problema proprio anche
tecnico.
Inizialmente tecnico, perché usavo la carta Fabriano che era leggermente ruvida
e quindi
il pennino si intaccava. Perciò
e quindi con la penna era difficile.
Sì, per salire, eccetera. Il pennello ti dà la possibilità di andare giù a destra, a sinistra, eccetera.
Maggiore libertà. È vero che queste figure di Stelio Fenzo in effetti sembrano proprio, sono molto dinamiche, sembrano venire fuori dal foglio, no? Sono plastiche, molto... Ecco, adesso capisco perché c'è molto di pennello. Va bene. Voleva dire qualche cosa, mi sembra di averla interrotta, a proposito dei premi degli editori, dei tanti premi di editori che hanno attraversato e segnano la sua carriera. C'è stato qualcuno con cui ha lavorato più volentieri, una stagione particolarmente felice?
No, la stagione particolarmente felice è stata quella quando nel 1970 il più bel settimanale italiano di allora, il giornalino della
San Paolo, sì.
Sì, mi chiamarono per collaborare, per collaborare, per me era una cosa di enorme prestigio, anche perché sono stato assieme ai più grandi disegnatori di quel tempo. Ecco,
il giornalino allevò una serie di disegnatori importanti e una serie di lettori che sono rimasti, proprio una fascia generazionale che è rimasta legatissima alle vostre storie, alle storie di quel periodo, appunto secondo i canoni classici del fumetto, no? Avventura, fantascienza, storico, il fumetto storico, era veramente un genere che racchiudeva e che offriva una panoramica di spunti e di interessi e di approfondimenti anche, no? Eccezionale. Certo. Che, oggi, ecco, accennavo prima, il fumetto è stato, accennava lei, soppiantato da altri tipi di intrattenimento, però mantiene una sua attualità e una sua cerchia di cultori, di affezionati, che non sono soltanto gli ex ragazzi, no? Di allora. Chi sono gli attuali consumatori di fumetto?
Ma io penso che purtroppo sia, io ho osservato questo.
Lei reduce da Lucca da qualche settimana.
Da Lucca sono venuti al desk, diciamo, allo stand dove ero io con questa ultima operina, e tanti giovani padri, diciamo, che erano nostalgici del giornalino di allora.
I lettori degli anni 70,
allora,
sì.
Degli anni 70. E purtroppo qui in Italia i ragazzi, è finita la stagione Disney, diciamo, no, non leggono più fumetti, che non in Europa è l'unico paese, perché in Francia e in Belgio, in Germania, i fumetti non li chiamano fumetti, perché questa parola è un po' denigratoria.
È vero, scusi, in Italia è vero, ci fu una grande battaglia parecchi anni, forse no, neanche tantissimi anni fa, contro il fumetto, a parte i pedagoghi, no, che lo ritenevano diseducativo, è vero, sì.
Umberto Eco no.
Tranne Umberto Eco, sì.
Umberto Eco diede la definizione letteratura disegnata.
Letteratura disegnata, ecco, sì.
Ecco, questo è quanto, anche perché dall'estero i fumetti, diciamo, all'italiana, con questa parola italiana, non vengono veduti nelle edicole, ma nelle librerie, sono rilegati, cartonati, e lì si sceglie non per storie, ma per autore. E questo l'ho constatato di persona quando sono stato invitato in Belgio l'altro anno, perché lì, non so perché, mi hanno dato anche una testata.
Uno dei tanti premi, sì.
Un attestato, ed è stato il ministro della cultura, ma io non lo sapevo, me lo dissero dopo. E adesso, quando il ZAC, partirò tra pochi giorni, ci sarà la presentazione di un altro mio personaggio fatto negli anni 60, che in Francia è considerato, non dico a livello, ma leggermente, ma un po' più sotto di Corto Maltese, perché Corto Maltese ormai è diventato un personaggio francese, insomma. Questo mi darà la possibilità, proprio perché io vedo, quando si va a questi incontri qui, i genitori che portano i
figli,
ragazzi,
certo,
a farsi firmare le copie, farsi fare un disegnino, eccetera, eccetera. E questo porta le giovani generazioni ad amare questo genere di espressione, che è letteratura disegnata.
Stelio Fenzo, per concludere così questa piccola sintesi sulla sua bella carriera, ha avuto anche dei contagi importanti e continua ad avere con il mondo del cinema. La riprova anche di un contagio naturale tra queste due forme espressive. Molto del cinema sta nel fumetto, il fumetto, insomma, attinge.
E il fumetto è nato nello stesso anno del cinema, 1898.
Gemelli.
I Lumière, e poi il primo, che si chiamava
Yellow Kid.
Yellow Kid. No, lo stesso anno. Sono parenti. Sono due modi di esprimersi.
E dicevo, molto importante l'aspetto documentaristico anche, no? Nella carriera di Stelio Fenzo.
Ah, sì.
È vero, ha firmato diversi cortometraggi, E poi so che sì. C'è tuttora un certo progetto, possiamo parlarne, di ambientazione veneziana?
Sì, adesso vedremo se avrò il tempo, ma non il tempo proprio biologico, no? di portarlo a termine.
Ce l'avrà?
Speriamo. Sì, sarebbe un'intervista, ma adesso non voglio parlarne. Comunque è stata una bella esperienza quella lì che ho fatto dopo varie peripezie, di fare un DVD di 48 minuti dentro la casa di detenzione femminile della Giudecca di Venezia, che è una casa di detenzione modello in Europa, senz'altro. Viene visitata da altre carceri d'Europa per vedere proprio il sistema di rieducazione veramente a chi ha fatto un errore.
Ecco, questo è documentato in questo
era un DVD che era dedicato, perché ho voluto trattare il problema della droga, che è il cancro del nostro secolo, e ho intervistato persone che erano detenute per motivi di droga.
Ed è circolato nelle scuole, circola nelle scuole,
sì,
questo prodotto, questo DVD.
Io l'ho lasciato lì, ecco. Appunto, perché venisse fatto, proiettato. So che in qualche scuola è stato proiettato, poi mi avevano chiesto di farne un altro per entrare nella psicologia, ma lì è un po' difficile, non sono all'altezza di poter fare una cosa del genere.
Ma forse sarà all'altezza, anzi certamente sarà all'altezza, ed è una domanda e un suggerimento finale per congedarmi da Stelio Fenzo, di raccontare anche in fumetto questa esperienza nel carcere della Giudecca, questi incontri umani così forti con queste donne, appunto, vittime di droga. Chi lo sa?
Non ci avevo mai pensato. Io la ringrazio enormemente, perché adesso ci penserò.
È una richiesta, è un invito.
È un bel suggerimento. La ringrazio, dottoressa Laura.
Grazie a Stelio Fenzo
del nostro colloquio.
Grazie a Stelio Fenzo per averci raccontato la sua storia. Vorrei ricordare che da pochi giorni, da poche settimane, è in distribuzione il suo Cyrano de Bergerac per l'editrice Le Voilier. Grazie a Stelio Fenzo, buon lavoro. Allora aspettiamo questa nuova opera, vero? Grazie.
Grazie a voi e buongiorno.
Parole chiave.
Parole che aprono stanze,
archivi,
mondi interi.
Mondi interi.
Parole chiave.
Pagine,
foglie,
chiavi,
parole.